Israele, Hamas, Hezbollah, il vicino fragile Oriente, Stati Uniti, immigrazione, prime espulsioni. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
1500 active duty troops will be sent to the southern border.
A judge says he will block President Trump's executive order ending the constitutional right to birthright citizenship. Is the ceasefire in Lebanon going to hold?
Lebanon has accused the Israeli army of violating the ceasefire multiple times.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come si chiude una settimana? Beh, con due punti di domanda. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, magari col punto esclamativo, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team: Antonio Talia, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che è accaduto nelle ultime 24 ore, come sempre racconto punteggiato da domande e commenti. 349-238-6666 X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra 40 secondi esatti saranno le 16.09 qui a Milano, saranno le 17.09 in Israele, dove si vive una trepidante attesa per i nomi degli ostaggi che Hamas libererà domani. Fragile e fluido vicino Oriente. Due i motivi, le tensioni, le dinamiche degne di attenzione. Da un lato, domenica scade la tregua stipulata tra Hezbollah e IDF. L'esercito israeliano ha appena comunicato che si prenderà altri 30 giorni prima di ritirarsi completamente dal sud del Libano. Questo per permettere il dispiegamento totale dell'esercito regolare libanese. Peraltro, negli ultimi giorni si continuano a trovare, l'esercito israeliano continua a trovare depositi di armi e munizioni appunto di Hezbollah. Staremo a vedere come la prenderanno le milizie del Partito di Dio e se davvero quel fronte si può riaprire nel giro di 48 ore. Poi in tutta Israele c'è molta aspettativa per sapere ufficialmente i nomi delle quattro donne ostaggio che verranno rilasciate a fronte di un cospicuo numero di prigionieri palestinesi che contestualmente, come già nella prima fase, verranno rilasciati. Hamas ha detto che tra 14 giorni si potrebbe tentare di rimettere in piedi il dialogo per poi procedere alla seconda fase di questa lunga tregua, e staremo a vedere se anche quella reggerà. Negli Stati Uniti, perché si sta profilando a tutti gli effetti un braccio di ferro giuridico ma anche istituzionale, perché un giudice di Seattle si è opposto alla modifica, alla cancellazione del Ius Soli da parte di uno degli ordini esecutivi del presidente eletto, anzi insediato se ormai, Donald Trump. Il punto è che l'amministrazione Trump farà ricorso contro questo giudice e quindi da ciò appunto un conflitto che è sia giuridico ma anche appunto istituzionale. Ma la macchina dei rimpatri non si sta affatto fermando. Un altissimo numero di militari è stato spedito al confine sud, quello con il Messico, è di lì tra l'altro che vi porteremo, e faremo anche un po' i conti, daremo i numeri di quanti migranti irregolari sono presenti sul suolo statunitense. Questi i temi di quest'oggi. Scaldate pure i polpastrelli. 349-238-6666. Ci sono però altre notizie molto molto interessanti che vi vogliamo raccontare. Il primo dei nostri dossier internazionali ha a che fare con le elezioni presidenziali in Bielorussia. Infatti si vota domenica, ma a giudicare dalla forte repressione portata avanti da Alexander Lukashenko negli ultimi anni e diciamo dal basso profilo dei quattro sfidanti sulla carta, probabilmente trionferà ancora una volta Alexander Lukashenko, che a Minsk governa, pensate, da lontano 1994. Lo ricorderete, l'ultima volta che c'è stata una forte levata di scudi e una discesa in piazza di una parte della società bielorussa è stata durante le elezioni del 2020. Lukashenko era stato dichiarato vincitore con l'80% dei voti. Quel risultato, secondo l'opposizione assolutamente frutto di brogli, portò migliaia e migliaia di persone a scendere in piazza, ma anche un'ondata di repressione da parte di Lukashenko stesso. Questa volta il presidente ha spostato la data delle elezioni da agosto a gennaio, nella speranza che i manifestanti, visto il gelo bielorusso, possano essere un po' meno invogliati a scendere in piazza. Però staremo a vedere, più che il clima meteorologico è probabilmente il clima potenzialmente repressivo che terrà a casa l'opposizione. Se vincerà ancora sarà il settimo mandato. La leader dell'opposizione in esilio, Svetlana Tsikhanouskaya, che si è opposta a Lukashenko anche in quelle recenti elezioni, quelle del 2020, è stata costretta a fuggire dal paese e ha dichiarato che le attuali elezioni sono una farsa. Ha esortato i bielorussi a votare contro tutti i candidati. Il marito, Sergei, ha tentato di candidarsi 4 anni fa, ma è stato rinchiuso in carcere e peraltro è tuttora detenuto. Vi riporto in Colombia, poi dedicheremo più ampio spazio nella puntata di lunedì perché stiamo raggiungendo alcune fonti sul campo proprio in questi minuti. In Colombia, dove ci sono anche i corpi di 3 bambini, tra cui un neonato, tra quelli recuperati dopo un massacro causato dal gruppo guerrigliero dell'Esercito di Liberazione Nazionale nella regione di Catatumbo, siamo a nord-est, a riferirlo è l'Istituto Nazionale di Medicina Legale. Finora recuperati i corpi di 39 uomini e 2 donne, e ci sono appunto anche 3 minorenni, 9 mesi, 14, 16 anni. Ricordo che al momento sono decine di migliaia gli sfollati in quella regione e oltre 100 i morti. Riaccenderemo i riflettori su quella martoriata regione che vede al momento da una parte le truppe governative, dall'altra parte le FARC, che teoricamente avrebbero dovuto deporre le armi già da parecchio tempo, e l'Esercito di Liberazione Nazionale. È l'ELN che è stato accusato da più parti di essere divenuto sostanzialmente una milizia di narcotrafficanti, peraltro armata fino ai denti. Vi davo i numeri di sfollamento e di morti, purtroppo non sono comparabili con quello che sta accadendo in Nord Kivu, est della Repubblica Democratica del Congo. Secondo le Nazioni Unite sono più di 400.000 gli sfollati di quest'anno a causa dell'intensificarsi delle violenze. Ricapitolo molto molto sinteticamente quello che è accaduto negli ultimi mesi. Il gruppo ribelle M23, secondo molti sostenuti dal Ruanda, ha guadagnato ampio spazio in quella regione, è andato a occupare anche luoghi strategici e soprattutto siti minerari. Adesso si sta combattendo in la piccola, dico piccola relativamente, città di Sake. Siamo molto vicini a Goma, che è il capoluogo del Nord Kivu, siamo sempre sul lago Kivu, ma quella città sa che è simbolica, è un nodo strategico, il cui possesso potrebbe dare un vantaggio competitivo alle forze ribelli. Forze ribelli, peraltro, che si sono spinte molto anche a nord del Nord Kivu, verso la zona di Butembo. E questo fa preoccupare parecchio gli analisti, perché raramente si è vista un'occupazione territoriale così ampia e così prolungata da parte di questo gruppo ribelle, che sulla carta si dice sempre, come fu nella sua precedente versione veste, diciamo così, il SNDP, Consiglio Nazionale per la Difesa del Popolo, si pone come baluardo per la difesa dei Tutsi, e ancora una volta la questione etnica viene usata come leva strategica. In realtà quello che interessa soprattutto a M23 è l'occupazione di siti minerari. Dopo anni di battaglie della comunità LGBT+, la Thailandia è diventata il paese più popoloso dell'Asia a legalizzare il matrimonio egualitario, il terzo del continente dopo Taiwan e Nepal. La legge è stata promulgata dal re a settembre e sostituisce riferimenti a uomini, donne, mariti e mogli con termini neutri come individui e partner matrimoniali. Inoltre riconosce alle coppie omosessuali gli stessi diritti di quelle etero in materia di adozioni e eredità. Ricordo che l'omosessualità è illegale in circa la metà dei paesi asiatici, e in alcuni di questi, tra cui Birmania e Malaysia, può comportare pene detentive di diversi anni. Malaysia, peraltro, e anche la stessa Birmania, che confinano proprio con la Thailandia. È quasi certo che lunedì il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, in quel Consiglio, i 27 saranno in grado di trovare un accordo per allentare il regime di sanzioni verso la Siria. A sostenerlo all'ANSA è una fonte diplomatica. Prima ci sarà la decisione politica, poi l'attuazione dei testi legali seguirà. Allora, sostanzialmente cosa sta accadendo? L'abbiamo raccontato che la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea già ha iniziato a tessere relazioni diplomatiche con la Siria di Al-Jolani, e a questo punto si sta valutando, e staremo a vedere quanto si allenteranno, anche le durissime sanzioni che invece avevano colpito la Siria di Bashar al-Assad. Sostanzialmente nella mossa politica dell'Unione Europea ci sarà anche l'invito molto forte, molto corposo ad Al-Jolani a andare il prima possibile a elezioni vere, libere e regolari, in modo da sostituire quello che governa ad interim, che è in carica in questo momento. Nel frattempo, mi segnala Antonio Talia, Hamas ha rivelato i quattro nomi degli ostaggi, ve li dico tra pochissimo. Chiudiamo così i nostri dossier internazionali, apriamo la nostra prima pagina, tutta dedicata al Vicino Oriente. Allora, i nomi dei quattro ostaggi che saranno liberati domani. Si tratta di Karina Riev, Daniella Gilboa, Naama Levi e Liri Albag. Sono tutte e quattro soldatesse, sono i quattro nomi che si era ipotizzato da un po' di tempo e che indiscrezioni di stampa avevano dato per quasi certe. Nel frattempo, altra notizia molto molto importante: secondo i media israeliani si sarebbe arreso il comandante del battaglione di Hamas a Jenin. È il comandante delle brigate Azin al-Qassam, che è appunto l'ala militare di Hamas. Lui si chiama Qais al-Saadi. Questa resa arriva dopo lo sfollamento da parte di IDF di parecchie centinaia di persone nel campo profughi, dove normalmente i gruppi armati sono asserragliati, e dopo importanti operazioni militari, lo ricordo ancora una volta, condotte peraltro in passato anche nel recentissimo passato dall'autorità nazionale palestinese. Vedremo quindi se l'operazione Muro di Ferro a Jenin, ma anche nei villaggi vicini, vedrà la fine dopo questo arresto così importante. Allora vi porto intanto in Israele. La voce di Roberto Bongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore, si è appena spostato proprio dalla Cisgiordania, da Jenin, perdonatemi, dove ci eravamo sentiti ieri. Adesso è a Tel Aviv. Roberto, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, non ti chiedo le reazioni, l'aria che tira, perché le agenzie hanno appena battuto i nomi dei quattro ostaggi, sono tutte e quattro soldatesse. Il rapporto tra ostaggi e detenuti sarà un po' più alto proprio per il peso, tra virgolette, di queste liberazioni di questi ostaggi. Quando questa mattina ci eravamo sentiti al volo era ancora Jenin. Adesso arriva la notizia che da Jenin si sarebbe arreso il comandante delle brigate al-Qassam di stanza in quella zona. È forse la fine dell'operazione militare, secondo te?
No, sicuramente non è la fine, per una serie di motivi. Primo, perché gli Yazidim al-Qassam, la militare di Hamas, non è il movimento diciamo militare prioritario a Jenin. A Jenin è patria della jihad islamia, della jihad islamica, quindi sventolano il nero delle bandiere, sono più legati. Il battaglione Jenin poi è una sorta di gruppo ombrello che racchiude diversi gruppi, per cui anche le brigate dei martiri di Al-Aqsa, che fanno capo a Fatah. Quindi c'è tutta una serie, quindi non sarà la fine. Ci sono però due peculiarità in questa operazione che ho visto di persona. Innanzitutto che la battaglia di Jenin dura, oggi hanno chiuso tutti i valichi di accesso e di uscita del campo per i civili, quindi è un problema. Stanno picchiando molto con droni e così via, però la battaglia, c'è una guerra in corso nella guerra, una battaglia silenziosa che è condotta, anche se non è ufficiale, ma l'abbiamo constatato, abbiamo raccolto testimonianze dall'ANP, l'Autorità Nazionale Palestinese, che si sta coordinando con l'esercito israeliano, una prima assoluta, non era mai successo. Gli israeliani combattono nel campo e l'ANP va in giro ad arrestare alcune volte sotto copertura diciamo i militanti che sono nascosti nei villaggi. L'operazione di Jenin comunque è destinata a durare ancora parecchio.
Grazie mille Roberto Bongiorni per questa sintetica e precisa fotografia che ci arriva dalla Cisgiordania ma anche da Israele. Roberto, buona giornata, buon lavoro, alla prossima, ci risentiremo nei prossimi giorni per capire anche gli esiti della liberazione di queste quattro ostaggi. Alla prossima, ciao.
Buona giornata, arrivederci.
Abbiamo titolato il fragile fluido Vicino Oriente, fragile perché domenica dovrebbe finire quel periodo di tregua siglato tra Hezbollah e Israele. Israele da tempo ha comunicato agli Stati Uniti che aveva bisogno di almeno un'altra trentina di giorni perché le operazioni di pulizia nella zona da parte di vari depositi di armi di Hezbollah aveva bisogno di più tempo. A questo punto pare assodato, rimarranno altri 30 giorni. Questo potrebbe essere fumo negli occhi per Hezbollah, naturalmente. E intanto l'esercito regolare libanese si è schierato soltanto in una porzione, quella occidentale del sud del Libano, quindi sostanzialmente mancherebbe uno dei pilastri di questo accordo, perché si è detto oltre alla missione UNIFIL anche l'esercito regolare libanese, schierato in maniera molto molto più massiccia e con compiti un po' più operativi, per usare un eufemismo, dovrebbe contribuire a questa tregua e al raggiungimento di uno stato di pace. Giuseppe Dentici, analista all'Osservatorio Mediterraneo, Istituto di Studi Politici San Pio V. Giuseppe, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, situazione molto molto fragile e anche estremamente fluida da un certo punto di vista, perché, e partiamo dal fronte nord che provavo brutalmente a sintetizzare, il tempo stringe. Israele ha bisogno di più tempo, bisogna vedere come la prende Hezbollah, però questo mese in più di permanenza sul suolo meridionale del Libano.
Sì, è una situazione assolutamente complicata, inutile girarci intorno o minimizzare. La richiesta israeliana di ulteriori 30 giorni è un qualcosa che circolava da settimane e pare che in realtà fosse anche una sorta di clausola segreta, diciamo così, già negoziata sotto Biden e in un certo senso poi avallata anche dall'attuale amministrazione, dell'amministrazione Trump. Quindi è sicuramente una notizia che può contribuire a rinfocolare le tensioni e allo stesso tempo anche, diciamo, come giustamente si sottolineava, dare forza anche a Hezbollah, che potrebbe utilizzare questa situazione per rinnegare gli accordi. Sì. O addirittura addossare tutte le responsabilità su Israele come responsabile, diciamo così, della violazione della tregua del 24 ottobre. Il discorso è che allo stato attuale è difficile immaginare anche delle alternative concrete. Ah, certo. Perché, come giustamente si sottolineava, l'esercito israeliano è solo stato dispiegato, l'esercito libanese è stato solo dispiegato in una porzione del sud del Libano. Allo stato attuale siamo ben lontani dal poter assicurare una presenza non solo dell'esercito libanese, ma anche di UNIFIL in grado di aiutare o di fungere a supporto dell'esercito libanese. Quindi è tutto, in una situazione liquida, potremmo dire. Il problema di questa liquidità è che può tutto volgere in una repentinità molto pericolosa. Certo. E quindi da questo punto di vista ogni scenario è assolutamente possibile.
Uno dei possibili scenari è che Hezbollah sia, dal punto di vista tattico, ingolosito da questo pretesto, cioè un'ulteriore permanenza di un mese da parte di IDF, Israel Defense Forces, ma c'è un ma gigantesco. Hanno subito tantissime perdite, l'esercito israeliano ha martellato e parecchio duro. Allo stesso tempo abbiamo visto che tutto quello che era l'asse del male nella zona, l'Iran, la Siria di Assad, tutti quei proxy in qualche modo legati o vicini a Hezbollah sono molto molto indeboliti. Cioè c'è un contesto tattico favorevole, ma non c'è uno scenario anche strategico favorevole a Hezbollah. Quindi mi chiedo se Hezbollah vuole cogliere quella mela, diventa un po' una mela avvelenata, un suicidio alla fine.
Io credo che rischierebbe di essere una mela parecchio avvelenata. Forse sarebbe più oculato per Hezbollah continuare nella tattica, pretestuosa ovviamente, della denuncia delle violazioni israeliane, che in un certo senso la aiuterebbe nel ricostruire, la fiducia e il supporto all'interno del Libano e anche fuori dal contesto libanese. Però le perdite che ha subito, la decapitazione dei suoi vertici, la disarticolazione stessa anche di una buona parte della base non sono elementi tali che possono permettere a Hezbollah, dopo due mesi, certo, di quello che è successo, di riprendere le azioni armate e far finta che non sia successo nulla, perché è un qualcosa che ha pesato e continuerà a, certo, pesare.
E aggiungo, Giuseppe, perdonami,
politica,
certo, ti interrompo, perdonami, aggiungo complessità a questa situazione dal punto di vista di Hezbollah, naturalmente. Un ulteriore dispiegamento da parte dell'esercito regolare libanese, che questa volta, come dire, ha un po' più la pistola puntata alla testa, cioè gli è stato detto: stavolta fate sul serio il vostro lavoro. Se Hezbollah dovesse riprendere le armi, significherebbe il prodomo di una guerra civile, e non so quanto sia sostenibile dal punto di vista della etico, morale, politico e sociale per Hezbollah in questo momento. Ho come la sensazione che, Giuseppe, torneremo a parlare di questi temi già dalla settimana prossima, perché staremo a vedere, gli occhi sono incollati nella giornata di domenica, a capire cosa accadrà. Giuseppe Dentici, Osservatorio Mediterraneo, Istituto di Studi Politici San Pio V, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
Grazie alla prossima. A voi, alla prossima.
Qualcuno scrive: vai, togliamo le sanzioni ai tagliagole, commentando quella notizia, quell'indiscrezione di stampa per cui vedrebbe un consiglio affari esteri dell'Unione Europea lunedì iniziare a valutare un alleggerimento delle sanzioni. Qualcuno la chiamerebbe realpolitik. Qualcuno, le stesse fonti che l'ANSA ha contattato, dice: sostanzialmente si usa la strategia del bastone e della carota. La carota è: inizio a togliere le sanzioni, vediamo come ti comporti, leggi, fai elezioni regolari, rispetti le minoranze, non fai tornare al Medioevo quella Siria lì, e poi nel caso si va avanti. Però non vi è alcun dubbio che la politica sta inseguendo lo stato di fatto, la pura realtà. Non vi è alcun dubbio. Allora direi, piccola pausa, andiamo a sentire come se la cavano le borse, poi torniamo, vi porto negli Stati Uniti, perché la maggior parte dei messaggi arrivano proprio sulle prime espulsioni di massa che l'amministrazione Trump sta compiendo.
Nessun luogo è lontano.
Ovviamente faremo appello. Hanno portato la cosa davanti a un certo giudice.
In Seattle, I guess, right?
Che si trova a Seattle, yeah. Giusto? La cosa non mi sorprende.
Voce del presidente Donald Trump, che se la prende con il giudice federale di Seattle, John Kofnor, giudice 86enne, peraltro scelto dall'amministrazione Reagan. Che cosa è accaduto? Così prova a rispondere a un po' di messaggi al 349-238-6666. Sostanzialmente Donald Trump, con un ordine esecutivo, è andato a toccare anche la Costituzione statunitense, in particolare il 14° emendamento, quello che garantisce, cioè, lo ius soli a chi nasce nel territorio statunitense. Con questo ordine esecutivo quella parte lì sostanzialmente viene cancellata. Cosa dice il 14° emendamento? Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e quindi soggette alla giurisdizione statunitense sono cittadine degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Cosa dice l'amministrazione Trump? Con tutta la sua squadra legale, dice: il concetto di giurisdizione si deve interpretare in maniera restrittiva. Chi nasce da uno o due genitori irregolari non è soggetto alla giurisdizione americana e quindi non può ottenere la cittadinanza. Cosa sostengono però i procuratori distrettuali di quattro stati che hanno presentato ricorso? Washington, Arizona, Oregon e Illinois. L'ordine esecutivo, se applicato, sottoperrebbe tutti i minorenni di genitori irregolari all'espulsione e renderebbe molto di loro apolidi. Nel farlo, inoltre, si priverebbero di tutti i loro diritti, compreso quello allo studio, e quindi incapaci di partecipare alla vita sociale ed economica del paese. Per quello, all'inizio di questa nostra puntata parlavamo di scontro politico, ma anche giuridico e istituzionale. Per voi c'è sempre il 349-238-6666. Stiamo aprendo una complessa pagina che ha a che fare con uno dei più controversi ordini esecutivi di Donald Trump. Non solo ordini esecutivi, ma anche molto concreti, perché i militari stanno arrivando, sono già arrivati in parte al confine con il Messico. Il Messico, pensate, si sta attrezzando con giganteschi campi tendati e campi di accoglienza per potenzialmente i milioni di messicani. Per solo i messicani si parla di 3, 4, se non addirittura 5 milioni di persone che potrebbero essere rimpatriati, quindi sono irregolari presenti sul suolo statunitense, e quindi, come immaginate, potrebbe essere qualcosa di epocale. I primi aerei militari sono già partiti da alcune piste statunitensi e quindi cercheremo di raccontarvi questa storia che è tutta in divenire. Partiamo però dai numeri, ci ha pensato il nostro Antonio Talia.
Secondo le ultime elaborazioni disponibili, che risalgono al 2022, il numero di migranti non autorizzati sul suolo degli Stati Uniti ammonta a circa 11 milioni di persone. Da dove arrivano i migranti privi di documenti? Per il Pew Research Center, il più autorevole think tank americano su questioni sociali e demografiche, i cittadini messicani continuano a guidare la classifica con circa 4 milioni di persone sul totale di 11 milioni, ma sono anche in calo rispetto al passato. L'America Latina rimane comunque la prima area di provenienza, con oltre 2 milioni di persone arrivate dall'America Centrale, 1 milione dall'America del Sud e circa 800.000 dai Caraibi. Segue l'Asia, con oltre 1 milione 700.000 persone, e poi tutti gli altri continenti, che sommati raggiungono la quota di 1 milione 200.000 persone. L'ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump riguarda circa 4 milioni e 700.000 minorenni che sono cittadini americani perché nati negli Stati Uniti, ma i cui genitori, entrambi o uno solo, sono privi di qualsiasi autorizzazione. Secondo l'amministrazione Trump, questi ragazzi provocano il fenomeno della cosiddetta immigrazione a catena perché compiuti i 21 anni possono richiedere un permesso legale per i genitori. Un ordine esecutivo presidenziale non può cambiare la Costituzione e lo Ius Soli è previsto dal 14° emendamento. Ma Trump e la sua squadra di legali lo interpretano in maniera restrittiva e così l'ordine esecutivo prevede il blocco da parte di tutte le agenzie federali di ogni documento che afferma la cittadinanza dei figli di migranti non registrati, dalla tessera della Social Security ai passaporti. Se l'ordine esecutivo reggerà la prova dei vari ricorsi già presentati, i 4 milioni e 700 mila cittadini americani minorenni nati da genitori irregolari potrebbero presto trovarsi in un limbo giuridico, senza accesso alle scuole e agli ospedali e pronti per l'espulsione, né americani né stranieri.
Così Antonio Talia ci descrive il pericoloso limbo giuridico nel quale potrebbero trovarsi milioni e milioni di persone negli Stati Uniti. Tra poco ci collegheremo in diretta proprio con quel caldissimo confine che sta vedendo in maniera straordinaria un ritorno di tanti migranti invece che da tutta l'America Latina storicamente percorrono vari paesi con viaggi a volte lunghissimi e pericolosissimi, spesso in mano a gruppi criminali, per tentare di raggiungere gli Stati Uniti. Peraltro vi raccontavamo che già nei giorni scorsi con alcuni ordini esecutivi era stata per esempio disattivata un'app che era stata invece introdotta dall'amministrazione Biden, che permetteva in maniera digitale molto veloce di prenotarsi un appuntamento per essere vagliati nell'eventuale richiesta d'asilo, e almeno 30.000 migranti che avevano già prenotato il loro appuntamento per un'intervista sono piombati in questo limbo nel quale si rischia di vedere altri milioni di persone. L'ordine esecutivo firmato da Trump sta incontrando quello che potrebbe essere uno dei primi inciampi. Perché dico uno dei primi? Perché nella giornata di ieri al tribunale di Seattle e lo stato di Washington, il giudice di cui vi dicevo prima, John Kofnor, ha disposto il blocco temporaneo di questo ordine esecutivo rispondendo a un ricorso che è arrivato da 4 stati: Washington, Arizona, Oregon e Illinois. Quindi primo possibile ulteriore inciampo. Se altri stati fanno ricorso, ci vorrà un ulteriore pronunciamento di questo giudice federale. Attenzione che l'ordinanza del giudice di Seattle è stata impugnata dal team legale di Donald Trump e al momento è un ordine di restrizione temporanea, quindi teoricamente tutte le amministrazioni federali dovrebbero evitare di applicare l'ordine esecutivo di Donald Trump per i prossimi 14 giorni. Nel frattempo i due contendenti, diciamo, dovranno produrre una serie di testimonianze, una serie di argomentazioni per poi ripresentarsi in tribunale il 6 febbraio. Peraltro, quello presentato da Washington, Arizona, Oregon e Illinois non è l'unico ricorso contro l'ordine esecutivo sugli Ius Soli. Il 6 febbraio nel Maryland è prevista la discussione di un altro ricorso presentato da CASA, un ONG che protegge i diritti dei minorenni a cui è stato negato l'affido alle case famiglie. Un altro ricorso è stato presentato dallo stato del New Jersey in rappresentanza di altri 17 stati, del distretto di Columbia e della città di San Francisco. Infine, un altro ricorso pende davanti a un tribunale del Massachusetts, presentato questa volta da un ONG Brazilian Aid Worker. Perché dico che questo limbo si potrebbe prolungare? Perché tutte le udienze per questi ulteriori ricorsi non sono state ancora fissate, quindi ho la sensazione che per settimane o mesi addirittura ne vedremo delle belle. 349-238-6666, l'affezionato istruttore di guida di Verona scrive: con Trump entreranno meno clandestini, ma che possa espellerne molti dubito, molti sono lì da anni, perfettamente integrati, alcuni con figli anche grandi, nati addirittura negli Stati Uniti. Proprio da ciò l'ordine esecutivo di Trump che mira a cancellare lo Ius Soli. Qualcun altro, Leo da Pisa: Trump sì che è tosto, l'ha detto, l'ha fatto subito, il giro di vite sugli immigrati, rimpatri forzati di massa. Ma perché noi non siamo capaci di fare una politica di espulsioni di massa per gli irregolari? Così l'ascoltatore, che prova a paragonare una situazione che dal punto di vista numerico è totalmente diversa tra Stati Uniti e Italia, naturalmente dal punto di vista legislativo è completamente diversa. Ricordo però alcune stime: stando noi già effettuiamo come Italia naturalmente alcuni rimpatri, ci vogliono gli accordi con alcuni paesi d'origine, per esempio con Tunisia e Senegal lo si fa abbastanza regolarmente, ma i numeri sono molto molto esigui. E peraltro, adesso non ricordo le cifre, ma stiamo parlando, il costo del rimpatrio è altissimo, addirittura alcune decine di migliaia di euro per ogni migrante rimpatriato. Torniamo però a questo giudice di Sattol, perché è una figura che sicuramente campeggerà sulle prime pagine dei prossimi giornali, dei giornali dei prossimi giorni, perdonatemi. Lo avete sentito, Donald Trump in qualche modo lo ha messo nel suo mirino dicendo: ah, l'ordinanza arriva da un giudice di Sattol, beh, non avevo dubbi, come dire, questo è un giudice democratico sicuramente. In realtà, come vi raccontavo, stiamo parlando di Kofenor, che ha 84 anni, laureato in legge nel 1966, nominato giudice federale da Ronald Reagan nel 1981. Fa questo lavoro da oltre 40 anni, è diciamo un semipensionato, ma viene richiamato in servizio quando deve prendere decisioni su questioni particolarmente spinose e scottanti, e questo non vi è alcun dubbio è una di queste. Allora, piccola pausa, lasciamo quelle strade lì, quelle che ci porteranno tra pochissimo al Paso, sentiamo come se la cava che la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
La questione migratoria, nella lunga seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, tantissimi messaggi al 349-238-6666, qualcuno, Luigi, ironico immagino, via tutti i migranti, ma chi raccoglierà i cocomeri in America, facendo riferimento a come tanti stati, tante realtà nel mondo approfittino della presenza di alcuni irregolari, non tanti stati, perdonatemi, tanti singoli e senza scrupoli imprenditori, per esempio, oppure organizzazioni criminali. Qualcuno chiede: potrebbe chiarire perché 11 milioni di emigranti in America sono irregolari? Per il semplice fatto che, abolendo lo Ius Soli, chi era regolare prima non è più regolare adesso, e da ciò il motivo. Tra chi sta lanciando strali piuttosto avvelenati e leva gli scudi c'è naturalmente il terzo settore, tra questi Medici Senza Frontiere. Sentite queste voci.
In Doctors Without Borders we are deeply concerned about the suppression of the application.
Noi Medici al Confine siamo molto dispiaciuti per la cancellazione dell'applicazione che permetteva a chi volesse chiedere asilo di prendere appuntamento negli Stati Uniti. Non era un metodo perfetto, i tempi erano molto lunghi, ma era comunque una via per tentare di entrare negli Stati Uniti. Ora l'assenza di meccanismi legali getta nell'incertezza centinaia di migliaia di persone che dal Messico vorrebbero andare negli Stati Uniti. L'assenza di meccanismi legali, sicuri e dignitosi per fare richiesta di asilo, esporrà centinaia di migliaia di persone a violenze, estorsioni, alla possibilità che cadano in reti di trafficanti. avanti. Noi di MSF facciamo appello al governo degli Stati Uniti e ai governi di Messico e degli altri paesi della regione sudamericana di lavorare a regole per l'immigrazione che siano sicure, di fornire accesso a servizi di base come l'assistenza sanitaria a chi è costretto a spostarsi e di garantire il diritto di asilo a chi è in cerca di condizioni di vita migliori e sta scappando da contesti non sicuri, da guerre, da situazioni di oppressione.
Insecure context from conflict, from oppression.
Così le voci di Medici Senza Frontiere che lavorano in quella zona così calda, così tosta. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Francesco Semprini, firma della stampa, inviato esperto di zone di guerra. Francesco, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Allora, raccontaci un po' la situazione, perché mi raccontavi, mi svelavi stamattina che hai visto i primi militari americani già arrivare lì in quella zona di confine, e dall'altra parte immagino quel limbo che descrivevamo prima di migliaia, centinaia di migranti che speravano di passare e che per loro, insomma, le porte sono strachiuse a questo giro.
Beh, due gli elementi da questa parte del confine, ovvero dalla parte americana, dove mi trovo in questo momento. Uno, l'arrivo ieri sera, di cui sono stato testimone, dei primi militari, dei primi 1500 militari che sono stati mobilitati da Donald Trump, 1000 dell'esercito, 500 marine, sono arrivati nelle zone di confine, quindi a El Paso, con il compito di sigillare gli ultimi varchi rimasti aperti, di controllare eventuali traffici irregolari. Poi il resto sarà fatto invece dalla polizia di frontiera, come gli arresti di quelli immigrati clandestini che sono stati deportati, che con il primo volo che abbiamo visto proprio dall'immagine che la Casa Bianca ha postato sulla piattaforma X, e questo è il secondo elemento che emerge oggi da questa parte del confine. Dall'altra parte del confine, ovvero a Juarez, dove sono stato nei giorni scorsi, invece emerge un'altra emergenza, che è quella appunto dell'aumento precipitoso di migranti che non riescono a passare da questa parte. Abbiamo assistito a scene drammatiche, sicuramente, come il fatto che gli appuntamenti che erano stati in qualche modo pattuiti con la famosa applicazione che Trump ha cancellato ha creato delle scene di panico, di disperazione, e adesso l'interrogativo è: ce la faremo a passare in un ultimo miracoloso tentativo o dovremo tornare a casa?
La voce, l'analisi, il racconto di Francesco Semprini, firma della stampa, da quel luogo che è sempre stato caldo storicamente, Francesco, per tutta una serie di motivi: traffici di migranti, spostamenti di migranti, ma anche traffici illegali, spesso gestiti da organizzazioni criminali transnazionali. C'è anche il rischio, Francesco, che la geografia del luogo venga in qualche modo cambiata, perché davo conto del fatto che il Messico in alcuni hotspot si sta preparando al possibile arrivo di tantissimi migranti che verranno espulsi dagli Stati Uniti. È veramente un territorio che rischia di cambiare forma, di cambiare faccia.
Assolutamente sì, ci sono due aspetti speculari. Uno è quello della parte americana, laddove El Paso, che prima era un po' un centro di raccolta di migranti di tutta l'America centrale e latina, è praticamente vuota. Questo perché la fuga dei migranti e la chiusura degli shelter è iniziata già il giorno dopo le elezioni di Donald Trump, quindi è diverse settimane, è un paio di mesi che è in atto. L'altro aspetto invece è il sovraffollamento di Juarez, cioè dell'altra parte della frontiera, con questi migranti che arrivano comunque da tutte le zone dell'America centrale e dell'America Latina, perché non curanti di quello che potrebbe essere il rischio di un passaggio illegale, ci vogliono comunque provare. L'elemento di preoccupazione, e questo ne sono stato io testimone, è che la polizia messicana, le autorità messicane potrebbero essere protagoniste di un giro di vite da parte loro, una sorta di contagio del Trump 2 dalla transnazionale, e a quel punto si creerebbe una situazione di emergenza anche in Messico.
E staremo naturalmente a vedere. Intanto grazie mille, Francesco Semprini, firma della stampa da quella zona così calda. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
I messaggi al 349-238-6666, tantissimi. C'è chi fa un plauso alla politica trampiana, sta facendo esattamente quello che ha detto e che ha promesso. Tutte le obiezioni sono comprensibili, ma gli americani hanno votato Trump per questo, quindi inutile stare a discutere. Qualcun altro, Elena, faccio un semplicissimo ragionamento: togliere vie legali non fa che alimentare vie illegali e quindi foraggiare ancora di più trafficanti di ogni sorta? Punto di domanda, bel modo per rendere più sicura la società americana, punto esclamativo. Che vi sia un meccanismo, e questo, come dire, perdonerete, diciamo, l'autoreferenzialità, ma l'ho studiato per parecchi anni, stando sul campo e parlando con i trafficanti di uomini, che ci sia una risposta da parte delle organizzazioni criminali all'assenza di vie legali, questo è assolutamente indubbio. Cioè tu chiudi una via legalmente, non è che i migranti non arrivano più, o meglio, potrebbero non arrivare più, ma ci proveranno lo stesso. Come ci provano? Lo fanno con rotte più lunghe, con rotte più pericolose, e molte volte rotte più lunghe, rotte più pericolose vuol dire più frontiere da attraversare, più polizie locali da corrompere e più bisogno di organizzazioni criminali che molto spesso abbinano traffico di droga, traffico di migranti, traffico di armi. Quindi uno degli effetti non desiderati di un approccio ipersecuritario può anche essere il foraggiare in maniera assolutamente non voluta, tutto quello che volete, uno degli effetti, attenzione, anche le organizzazioni criminali. L'ho visto molto chiaramente, per esempio, lavorando nei Balcani, quando c'è stata una stretta da parte degli stati sulla rotta balcanica, i prezzi dei trafficanti aumentavano in maniera enorme, in maniera esorbitante. Poi, come racconto sempre, tu puoi portare con un camion illegalmente delle persone, così come della droga, così come delle armi. Una volta che hai le chiavi dei cancelli, delle porte, hai l'expertise dell'attraversamento delle frontiere, al criminale poco conta se trasportare esseri umani o altro tipo di ricchezze. Qualcuno, Alessandro da Modena, bisogna aprire le mega factory in Messico. Credo che sia ironico, forse fa affidamento all'enorme aumento di forza lavoro che vi sarà nel Messico del nord. Qualcuno come Umberto scrive: dopo tutti questi ricorsi alle espulsioni, diciamo viva la democrazia, ma resta un problema grande, enorme. Gli atteggiamenti compassionevoli delle ONG non lo risolvono, ma tendono ad aggravarlo. Non capisco molto il ragionamento, però, gentile Umberto, ognuno fa il suo lavoro. Organizzazioni del terzo settore come Medici Senza Frontiere, che fanno della denuncia, della cura dell'emergenza la loro attività principe, è normale che siano lì, è normale che raccontino e denunciano la situazione di persone più vulnerabili. Qualcuno si chiede su questo, qualcuno l'ha definito un colpo di mano da parte di Donald Trump, staremo a vedere come andrà l'esito legale. L'ho definito un braccio di ferro a tutti gli effetti, che è politico, giuridico, ma a questo punto anche istituzionale, perché abbiamo un'amministrazione che sta ingaggiando questa lotta con alcuni giudici federali. Peraltro ricordo all'ascoltatore che non sono soltanto le ONG che stanno facendo ricorso, ne ho citate almeno un paio, ma sono giudici, anzi procuratori di singoli stati degli Stati Uniti d'America. Per quello c'è anche una valenza, se volete, politico-istituzionale, non è la singola ONG Brazilian Aid che a un certo punto si impunta e dice ci vuole più rispetto per i diritti dei migranti. No, sono stati, perché questa cosa qua impatterà per tutte quelle milionate di migranti, di persone che sono sul suolo statunitense, su tantissimi stati, e come giustamente qualcuno faceva notare ci potrebbe essere anche impatti sul lavoro economico, sul lavoro, lavoro magari informale, lavoro in nero, perché tanto, non vi è alcun dubbio. Però tant'è, qualcuno sempre 349-238-6666, i nativi americani sono solo indiani, Trump stesso è un immigrato, figlio di immigrati, e Carlo d'Alessandria fa riferimento alla storia stessa degli Stati Uniti, che nasce come gigantesco melting pot in cui linfa vitale è arrivata proprio dall'altra parte dell'oceano, linfa vitale in alcuni casi anche benefica, se penso agli inizi. Ma tant'è, ne ci torneremo su questo argomento, torneremo comunque a parlarne, perché c'è una pioggia di messaggi e le notizie non mancheranno anche a partire da lunedì. Intanto io vi ricordo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, e darvi appuntamento domani 12.30 per lo sciottino, quello dell'aperitivo di Nessun Luogo Lontano, e poi lunedì alle 16 in diretta, se volete. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Buoni propositi per il fine settimana. Cambiare playlist?
No.
Niente metal?
No.
Buona musica.